Controradio Notizie Estate.
Una buona mattinata da Domenico Guarino, 12.46, la prima edizione del GR regionale di Controradio Notizia cura della redazione. Apriamo con l'ennesimo incidente purtroppo sull'autostrada 1 nel tratto toscano che ha determinato una coda chilometrica. A metà mattinata si contavano 8 chilometri in direzione Roma tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. L'incidente autonomo ad un camion avvenuto all'interno della galleria San Donato. Da quanto si è preso si sarebbe sganciato un rimorchio del mezzo pesante. Nel tratto interessato il traffico transita su una sola corsia in direzione sud per consentire l'operazione di ripristino dei danni causati appunto dall'impatto del mezzo pesante. Agli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire a Firenze Sud, percorrere viabilità ordinaria e rientrare in autostrada A1 a Incisa. Per le lunghe percorrenze invece direzione Roma si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire indicazioni per Siena, poi percorrere la Siena Bettolla, rientrare in A1 a Val di Chiana. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, la polizia stradale e il personale di direzione Quarto Tronco. Ieri, come sapete, invece l'incidente tragico che è costato la vita a 3 persone e il ferimento di altre 15, alcune delle quali in maniera grave. E sono 10 le vittime e neppure un mese sull'autostrada del Sole, una conta drammatica che pone la questione di un rimedio urgente sul fronte della prevenzione. Questo quanto sottolinea Stefano Guardieri, fondatore dell'associazione in memoria del figlio ucciso da un pirata della strada. Tratti di percorrenza maledetti su cui si scatena il caos di soccorsi con una frequenza, dicono i figli del paziente dell'ambulanza, tra le vittime dell'incidente dell'altro ieri. Non è più accettabile. Particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Più tecnologia di assistenza alla guida, più tutor, più educazione stradale. Se lo si chiede a Stefano Guarnieri, che con l'associazione intitolata suo figlio Lorenzo dal 2010 è attivo sul fronte della prevenzione sul dramma della violenza stradale, un modo per risparmiare almeno 200 vite l'anno ci sarebbe. Una battaglia che va avanti da tempo e punta innanzitutto sull'obbligatorietà di alcuni sistemi tecnologici da installare sui mezzi pesanti per rilevare distanza di sicurezza, ostacolo e frenata automatica. Un'urgenza più che una necessità investire in prevenzione, rimarca Guarnieri al Corriere Fiorentino con i numeri di uno studio del 2022 alla mano. E forse tra le vite umane risparmiate ci sarebbero state anche quelle di lunedì scorso al chilometro 339 nel tratto tra Arezzo e il Valdarno in direzione Firenze. Proprio lì dove non è raro assistere a incidenti mortali, tamponamenti e feriti a distanza di poche settimane. Se è vero che la sicurezza totale non esiste, rimane comunque da alzare il livello di guardia su quella strada, dicono i figli dell'uomo che era trasportato sulla Misericordia tra le 3 vittime del disastro. Sappiamo che nessuno rispetta regole e limiti. Qualcosa va rivisto, aggiungono, sia sul protocollo che prevede lo spostamento dei pazienti, sia sulle autostrade dove accade qualcosa tutte le settimane e a cui si lega la tempestiva e massiccia macchina di emergenza straordinaria attivata per reggere l'urto di una cronaca in molti casi evitabile.
Vediamo la questione di sicurezza. A Firenze così non va, servono interventi visibili dopo l'ultimo eclatante episodio con la commerciante che è riuscita a scacciare dal proprio negozio il rapinatore armato. Abbiamo intervistato Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini Attivi, San Jacopino.
Dallo Stato, alla Questura e al Comune di Firenze, alla Polizia Municipale, tutti devono fare tutti qualcosa e tutti devono mettersi in moto. È un modo da fare insieme e dare una risposta ai cittadini, anche se poco, ma la risposta ci deve essere e spesso non c'è.
Lei cosa suggerirebbe nell'immediato per dare un segnale almeno?
Allora, tanti dicono è scontato quello che noi chiediamo e che diciamo, e noi vogliamo che il quartiere sia veramente attenzionato forte, non per pochi giorni, per 15-20 giorni, come è stato fatto un tempo indietro in altre zone, in modo interforze, in modo da dare un segno a questo. questi valori da questi malintenzionati, che non è più aria, aria, via, cambieranno zona, è brutto dirlo, si sono accasati in questo quartiere e non ne vogliamo più sapere, non ne possiamo più. E poi dopo c'è da lavorare sul sociale.
Governo latitante, serve tolleranza zero. Ieri l'assessore alla sicurezza del comune di Firenze, Andrea Giorgio, ha svolto un sopralluogo proprio in zona San Jacopino. Sulla sicurezza del governo Meloni ha fallito, ma l'applicazione delle leggi deve essere più rigorosa nel caso di reati che generano allarme sociale. Sentiamo.
Ci sono dei piccoli reati che sono però molto fastidiosi, che probabilmente andrebbero trattati in maniera diversa. C'è un tema, ci sono i reati predatori, quelli che vengono fatti costantemente, sono reati che magari non sono contro la persona e la sua fisicità, ma sono contro le cose. Il problema è che sono reati che poi imputano timore, preoccupazione, paura, le persone cambiano le proprie abitudini se si sentono messe in discussione, se si sentono insicure. E questi reati predatori probabilmente hanno bisogno di elementi più forti al loro contrasto. E il fallimento del governo si misura su tante cose, si misura sul fatto che ci fosse il video della Meloni che diceva daremo città più sicure e manderemo gli agenti e non ci sono, si misura sul fatto che quest'anno i flussi di immigrazione irregolare siano aumentati rispetto all'anno scorso, si misurano su tutta una serie di cose che hanno a che fare con la vita quotidiana. Sulla sicurezza bisogna che si smetta di fare propaganda politica. Le azioni che ci sono, le abbiamo portate insieme a tutti i sindaci come ANCI al ministro, abbiamo dato lui un decalogo, chiediamo più investimenti sulla sicurezza urbana, sul degrado nelle periferie, sull'inclusione sociale, sulla cura della marginalità, più agenti e un modello diverso di trattamento ad esempio delle tossicodipendenze, perché il modello attuale non funziona assolutamente e lo vediamo anche nei nostri quartieri.
Esposti in procura per denunciare la presenza di tavolini all'ordine abusivi che impediscono il normale passaggio alle auto dei residenti anche nelle fasce orarie a loro riservate. A presentarlo, dopo numerose segnalazioni in 2 anni, raccolte in 39 pagine, una coppia che abita in via Palmieri, a poca distanza da piazza Santa Croce a Firenze. A supportarli il comitato Salviamo Firenze. Sandra Salvato ha sentito Simona Meneghini, residente, e l'avvocato Urbano Rosa.
Non basta fare quello che stanno facendo, ci vogliono sanzioni diverse e maggiori, soprattutto dopo la terza, quarta volta che ti trovo abusivamente ad occupare un suolo pubblico, ti sospendo la licenza. Cioè, delle azioni di questo tipo, perché dopo non ci possiamo lamentare se i residenti spariscono dal centro storico, non c'è più un servizio, c'è rimasta una macelleria, non c'è più niente in questa strada. Le scuole si stanno spopolando, non per poca natalità, ma perché la gente, i residenti, non vivono più qua. Nella nostra strada siamo 3 residenti. E soltanto noi abbiamo il coraggio di esporci, per cui noi chiediamo una maggiore tutela e soprattutto ascolto, perché qui sono anni che noi lottiamo. Da dopo il Covid è esploso tutto, sono 3 anni che chiamiamo, segnaliamo la situazione in via Palmieri e non abbiamo mai avuto un interlocutore competente che si è messo lì in ascolto. No,
l'esposto diciamo che è una triplice natura, un triplice contenuto. Da una parte c'è una richiesta, un'istanza alla pubblica amministrazione perché semplicemente applichi il proprio stesso regolamenti. Poi c'è un problema di salute pubblica, di incomunità pubblica, perché noi abbiamo un tema di sicurezza laddove questi tavolini posti in questo modo non consentono l'accesso ai mezzi di pubblica sicurezza, alle ambulanze, alle forze dell'ordine, banalmente anche un taxi. Se c'è una persona anziana che vuole accedere alla propria abitazione non può entrare, i signori, gli esponenti, i miei clienti non possono accedere con l'auto, avvicinarsi alla propria abitazione. E poi c'è un tema di sicurezza privata, perché i signori denunciano anche nel corso degli anni reiterate minacce, aggressioni verbali.
Allarme PFAS nelle acque dei fiumi e condotte della Toscana. In considerazione del fatto che la politica nazionale e le istituzioni regionali sembrano indugiare sull'effettiva presenza di PFAS nelle nostre acque, i nostri cibi, dicono, un gruppo considerevole di associazioni e di comitati della Toscana, coordinati dalla rete Zero PFAS Toscana, hanno deciso di far eseguire una serie di analisi a proprie spese da un laboratorio accreditato utilizzato anche da Greenpeace nelle sue ultime analisi condotte in Toscana. Ne abbiamo parlato con Rossella Michelotti, Rete Zero PFAS Toscana.
Noi ci siamo decisi di metterci le mani in tasca e di fare una serie d'analisi, perché evidentemente le istituzioni non riservano un'attenzione sufficiente a questo problema, e abbiamo di fatto trovato quasi in tutti i campioni delle analisi che abbiamo fatto la presenza di questi inquinanti eterni. E ricordo che questi inquinanti, alcuni di loro sono teratogeni, sono mutageni, agiscono sull'accrescimento dei bambini, quindi sono sostanze sostanzialmente molto preoccupanti. Siamo stati a fare l'analisi sia in qualche civile abitazione o fontanello, quindi di acqua potabile, ma l'abbiamo fatte poi anche sulle acque superficiali, vicino ai depuratori o a corsi comunque superficiali. Le abbiamo fatte nei fiumi che scorrono vicino alle discariche, e i dati più preoccupanti sono proprio che abbiamo trovato o vicino a qualche insediamento industriale o vicino alle discariche, dove molto probabilmente nel tempo si sono accumulate queste sostanze inquinanti.
Medici per i diritti umani ha pubblicato la versione italiana del report Destruction of Condition of Life, Health Analysis of Gaza Genocide, dei Physicians for Human Rights Israel. Ne abbiamo parlato con Alberto Barbieri di Medu.
Il rapporto arriva alla conclusione che quello che Israele sta compiendo a Gaza è realmente un genocidio, in primo luogo perché corrisponde a tre fattispecie specifiche: quello delle uccisioni di massa. Sappiamo che almeno i dati più conservativi parlano di almeno 60.000 civili uccisi a Gaza all'inizio dell'offensiva israeliana, peraltro con un numero altissimo di bambini e di minori. L'inflizione di gravi danni fisici e mentali, la seconda fattispecie, e il terzo elemento, l'imposizione deliberata di condizioni di vita destinate a distruggere la popolazione palestinese di Gaza in tutto e in parte. Ecco, l'intento specifico viene ricostruito nel rapporto ed è uno degli elementi fondamentali perché si possa parlare di intento specifico di distruggere in parte totalmente un gruppo, è uno degli elementi fondamentali per riconoscere il crimine di genocidio. La ricostruzione è molto rigorosa da questo punto di vista.
Lei avrà sicuramente letto, sentite le parole Liliana Segre riguardo all'uso del termine genocidio, le perplessità, o meglio ancora diremo la contrarietà, della senatrice a vita sull'uso di questo termine. Cosa si sente rispondere anche sulla base della pubblicazione di questo rapporto?
Ma appunto, per chiunque voglia leggere il rapporto, insomma, gli elementi, le prove, le relazioni fattuali sono molto molto evidenti. È un po' come dire, ecco, non siamo ovviamente d'accordo con quanto dichiarato da Liliana Segre, è un po' come dire che una persona che uccide deliberatamente un'altra persona non la si può chiamare un assassino, o non si può definire questo atto un omicidio perché genera odio. In realtà il crimine è quello, e il genocidio è un crimine riconosciuto al diritto internazionale.
Negli ultimi anni l'Arno è diventato un luogo dove si concentrano numerose esperienze turistiche, attività sportive e aree relax. Le proposte sono letteralmente moltiplicate in maniera evidente, tanto da attirare anche l'attenzione di Palazzo Vecchio, che sta valutando l'ipotesi di effettuare una mappatura completa delle attività presenti lungo il tratto urbano dell'Arno a Firenze, in vista di un possibile confronto con la regione per definire un quadro normativo che garantisca un equilibrio tra funzione, turismo e rispetto degli usi storici e sportivi del fiume e il servizio di Viola Giacalone.
Una delle prime iniziative è stata quella dell'Arno Boat, una compagnia che offre tour sul fiume, ispirate ai celebri Bateaux Mouches di Parigi. Nel 2019 ha ottenuto una concessione dalla regione toscana per l'utilizzo di un'area demaniale sul Lungarno Diaz, dove è stato anche realizzato un pontile galleggiante con annessa passerella e sistema di ormeggio. L'autorizzazione ha validità di 9 anni e scadrà nel 2028. È così che ogni giorno, a partire dalle 17:30, partono crociere fluviali di circa 50 minuti. La proposta si arricchisce con varianti di concerti a bordo o aperitivi al tramonto, prenotabili su richiesta. Arno Boat non è l'unica realtà attiva sul fiume. Diversi tour operator, spesso con siti in lingua inglese, propongono pacchetti che includono tour al tramonto, degustazioni di vino e guide locali. Si va da 59 euro per una gita serale fino a 396 euro per un'escursione privata con vino e aperitivo incluso. Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, il tratto dell'Arno che costeggia Piazza Poggi è ormai frequentato frequentato da chi pratica rafting, kayak o SUP. Questa vivacità solleva però alcune perplessità tra chi teme che l'eccesso di attività turistiche possa ostacolare le associazioni sportive storicamente attive sul fiume. Cecilia Del Re, capogruppo di Firenze Democratica, ha sollevato la questione in consiglio comunale proponendo una regolamentazione delle attività nautiche sul fiume da affiancare al regolamento recentemente approvato per il trasporto turistico su strada. In risposta, l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini ha chiarito che, sebbene il regolamento vigente non si applichi direttamente al fiume, l'amministrazione sta valutando soluzioni per valorizzare l'Arno in modo sostenibile.
Un minuto dopo le 13, e previsione del tempo per la giornata di oggi sulla Toscana: cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli e regime di brezza sulla costa, mari poco mossi e le temperature in ulteriore lieve aumento fino a 31-33 gradi, valori comunque nella norma. Dopo la sigla City Lights, l'informazione regionale di Controradio ritorna alle 19 con l'edizione estiva della Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio Notizie Estate.